Grazie a Stefano, grazie al Circolo Montesacro che ci ospita ancora una volta. E questo libro che abbiamo scritto io e Marco giunge al termine di un primo percorso che abbiamo fatto io e Marco Palmieri, che riguarda un po' tutta la storia d'Italia, che va sostanzialmente dagli anni 30 agli anni 40. Quindi diciamo dalle leggi razziste del 38 fino al 45, che noi abbiamo scandagliato, indagato attraverso vari volumi. L'ultimo volume, prima di questo, raccontava con il titolo Vincere e vinceremo l'opinione degli italiani, in particolare gli italiani sotto le armi, durante gli anni della guerra, quindi dal 1940 al 1943. Questo libro costituisce una prosecuzione di quel lavoro, ma anche di tutti i lavori precedenti, perché in precedenza noi abbiamo esaminato sostanzialmente, da un lato, le varie forme della resistenza, perché non si può parlare di resistenza, ma sarebbe più corretto parlare di resistenze. I deportati politici, i partigiani, i gappisti, gli internati militari, la resistenza civile, la resistenza militare, il Corpo Italiano di Liberazione. Sarebbe più corretto parlare quindi di resistenze. Poi abbiamo esaminato la persecuzione degli ebrei, abbiamo esaminato queste singole forme di resistenza, abbiamo esaminato il consenso che il fascismo ha avuto anche durante sia le leggi razziste che durante gli anni della guerra, fino al 1943, conservando quindi una forte base di consenso, soprattutto tra le persone armate, mentre nella popolazione civile c'era stata una forte crescita del malcontento e della critica verso il regime, fino ai primi mesi del 1943. Restava da raccontare una pagina delicata, controversa, come giustamente è stato detto. Pensate che noi questo libro lo volevamo realizzare già diversi anni fa, no? 6-7 anni fa. 6-7 anni fa lo proponemmo a un'altra delle grandi case editrici con cui abbiamo avuto la fortuna di poter pubblicare e lavorare, e questa casa editrice, in un comitato editoriale, decise di non affidarci questo compito di ricerca perché lo considerava troppo un argomento troppo spinoso, troppo delicato per la storia di quella casa editrice da affrontare in modo compiuto e scientifico, così come noi volevamo fare. Perché la premessa importante da fare è che noi, come per tutti gli altri lavori, abbiamo cercato di utilizzare un metodo di indagine scientifico che quindi non avesse delle tesi precostituite, ma che andasse alla ricerca di quelli che erano i risultati della ricerca documentaria e testimoniale che affrontavamo. Le fonti non mi soffermo perché se ne è già parlato abbastanza. Parto da un aneddoto. Ieri siamo stati in un'altra zona di Roma a presentare sempre questo volume, di fronte a un uditorio ben diverso da quello di questa sera. Diciamo, qui ci troviamo in un circolo democratico, diciamo. Ci troviamo in una situazione in cui c'era una parte di sinceri democratici, però c'era anche una parte interessante, una parte molto diversa, diciamo, con reduci proprio di Salò, o con persone che seguaci delle idee nostalgici delle idee fasciste, per cui ci siamo dovuti trovati a controbattere io e Marco le tesi di costoro, perché questi magari avevano letto il libro pensando che giustificasse tutto quello che era stato fatto in quel periodo, invece hanno trovato una visione scientifica che, sì, è vero, esaminava a 360 gradi tutto il fenomeno, però ben tenendo presente che naturalmente da un lato c'è la democrazia, dall'altro la dittatura, mentre lì erano nostalgici non solo di Salò, ma anche della dittatura, e qualcuno addirittura avrebbe preferito che vincesse Hitler in quel momento storico piuttosto che, quindi per dire come è interessante, però perché si capisce che c'è ancora una parte di italiani che la pensa in questo modo, che quindi è interessante da un lato e preoccupante dall'altro. E, dicevo, mi alzo così, vi faccio vedere anche qualche slide, poi ne faccio vedere una parte io, poi del resto ci penserà Marco. Allora, qui vedete l'indice del libro, per andare avanti, qui come si fa? Sinistra? Allora, questa è la dedica del libro. Perché abbiamo voluto scrivere e capire le ragioni di quelli che sono stati definiti i vinti, no? E qui questo interrogativo, cioè capire le ragioni dei vinti, non ce lo siamo posti noi adesso nel 2017, anzi 3 anni fa quando abbiamo iniziato il libro, ma si supponeva già Pavese nel 1961. Quel Pavese che era stato da editor, cioè da persona che lavorava alla casa editrice Einaudi, il protagonista della pubblicazione del libro di José Rimanelli, Tiro al piccione. José Rimanelli era un reduce di Salò e presentando il libro, che il romanzo, no, autobiografico che aveva scritto a Cesare Pavese, gli disse: noi siamo quelli della parte sbagliata. E fu uno dei primi a utilizzare questa definizione, parte sbagliata. E comunque Pavese si poneva questo problema, diceva: se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta, si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno, che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso. Quindi capire perché centinaia di migliaia di italiani avevano fatto quella scelta. Qual è il punto di partenza dal quale ci siamo trovati a partire per la nostra indagine storiografica? Cioè, la storia, la storiografia, a che punto era arrivata sull'esame del periodo di Salò? Il problema su Salò è stato che sostanzialmente la maggior parte di coloro che hanno scritto sulla Repubblica Sociale Italiana sono stati o ex partigiani o ex reduci di Salò. Per cui inevitabilmente gli scritti sulla Repubblica Sociale sono stati influenzati da questo retroterra ideologico e esperienziale di ciascuno degli autori. Per esempio, Giorgio Bocca da un lato, Giorgio Pisanò dall'altro, no? Un ex partigiano, un ex reduce di Salò. Per cui, da una parte, antifascisti e ex partigiani hanno teso a rappresentare la Repubblica Sociale come un regime fantoccio, come un regime voluto essenzialmente da Hitler, che poco aveva contato in quei 2 anni di storia italiana. Dall'altra invece i reduci di Salò avevano presentato la Repubblica Sociale come una Repubblica necessaria, che aveva consentito di evitare maggiori guai rispetto a quelli che si sarebbero verificati se vi fosse stata nel centro nord del paese una semplice occupazione da parte dei tedeschi. Quindi dicevano: noi abbiamo salvato in parte l'Italia con la nostra presenza. Okay? Questi erano i due postulati, il postulato antifascista dall'altro, il postulato dei reduci di Salò dall'altro. Poi, come sapete, dopo l'avvento dell'era berlusconiana è iniziata una nuova istanza, una nuova, diciamo, tesi, che era quella della riabilitazione, della parificazione tra partigiani e reduci di Salò, fra cui che è stato poi uno degli argomenti che ha scatenato ieri la discussione con appunto i reduci di Salò, che anche sulla base di questo dibattito che ci fu alla metà degli anni 90 sono alla ricerca di avere una equiparazione totale rispetto a quello che all'opera e all'attività che fecero i partigiani nel 43-45. Qui vedete le fonti, che abbiamo utilizzato per costruire questo libro, una delle nostre fortune è stato che il regime fascista aveva un apparato davvero molto capillare, sia di addetti alla censura, che praticamente leggevano le lettere sia dei civili che dei militari, e in questi notiziari Z che sono citati, trascriveva sia le frasi positive per il regime sia quelle negative. Quindi questo ci permette di avere una visione globale, no? di quella che era l'opinione degli italiani. In più c'erano le spie del regime, c'erano le prefetture, c'erano il Partito Fascista Repubblicano che aveva iscritti dappertutto, che raccoglievano le opinioni e le mandavano al centro. Le due date fondamentali per comprendere la Repubblica Sociale Italiana sono il 25 luglio e l'8 settembre, che sono fondamentali anche per la Resistenza, no? Ora, noi siamo abituati a pensare al 25 luglio in un determinato modo. Cioè, noi quando pensiamo al 25 luglio pensiamo a una massa di italiani che scende in piazza e va a festeggiare, distruggendo quelli che erano i simboli del vecchio regime fascista. È del tutto corretta questa rappresentazione dei fatti? La risposta dell'indagine che noi abbiamo fatto è no, non è corretta. È vero che non ci furono reazioni armate da parte dei fascisti alla caduta di Mussolini e all'arresto di Mussolini, se non episodi sporadici di cui noi rendiamo conto nel libro. Ci furono degli episodi anche violenti, ma limitati. Ma ci fu un'Italia che non festeggiò il 25 luglio. Un'Italia che nel privato, a casa, nei propri diari, nelle lettere agli amici intimi, espresse il proprio disagio, la propria delusione, la propria amarezza rispetto a quello che stava accadendo. E attenzione, non era solo un'Italia di nostalgici del fascismo e di persone legate al mito di Mussolini. Era anche un'Italia che, semplicemente per amor di patria, era delusa e amareggiata da quello che accadeva, perché vedeva quelli che erano veramente fascisti fino al giorno prima, che scendevano in piazza e festeggiavano. E questo gli sembrava alquanto strano a questi italiani, no? Nuto Revelli, per esempio, che è stato poi un capo partigiano, racconta che se il 25 luglio, lui che era schifato da quello che vedeva, qualcuno di quello che festeggiava in piazza lo avesse picchiato, lui forse sarebbe passato dall'altra parte. C'è un altro esponente, lo troverete nel libro, che racconta che c'era un signore che bruciava un dipinto di Mussolini a cavallo. Però dice, ben pensandoci, se questo aveva tirato fuori questo dipinto di Mussolini a cavallo dentro la sua casa, qualcosa di strano c'era, perché ce l'aveva dentro la sua casa, quindi lui stesso era stato un seguace di Mussolini. Quindi abituiamoci a pensare al 25 luglio in modo leggermente diverso, cioè ci fu sicuramente una maggioranza di italiani che festeggiava, però c'era anche una minoranza italiana di italiani che non condivideva affatto quello che accadeva. E questa, altrimenti non si spiega quello che accade l'8 settembre, altrimenti non si spiega la Repubblica Sociale, altrimenti non si spiega tutta la storia successiva della destra italiana. Okay? Quindi primo elemento molto importante da considerare. E qui infatti vediamo alcune di queste persone. Questo da Arcinazzo scrive: è anche ben ripugnante ripudiare da un'ora all'altra e dimenticare che del bene è stato fatto, e molto. Poi ci sarà chi comincerà a scrivere si stava meglio quando si stava peggio, no? La famosa frase. L'altra data cruciale è l'8 settembre. Quindi, premesso che il 25 luglio, la rappresentazione che tutti quanti, compresi io e Marco, facevamo prima di questa ricerca, era, non dico sbagliata, ma parziale, capiamo che cosa accade l'8 settembre. L'8 settembre una parte di questi italiani che era rimasta delusa, amareggiata il 25 luglio, avverte il momento del trauma dell'8 settembre come il momento della decisione, della scelta. Più di 100.000, 115.000 italiani in quelle ore, dopo l'8 settembre, decidono direttamente di aderire alla Repubblica Sociale, che non esiste ancora, attenzione, anzi aderiscono all'SS italiana e all'esercito tedesco, perché la Repubblica Sociale si costituisce a fine settembre, in quanto Mussolini viene liberato il 12 settembre e poi viene portato a Monaco, da lì, da Radio Monaco comincia a emettere le prime ordinanze per la costituzione della Repubblica Sociale, e solo poi quando torna in Italia, sulle rive del Garda, si costituisce ufficialmente la Repubblica Sociale Italiana. Quindi all'inizio queste persone che aderiscono addirittura spesso indossando la divisa tedesca. Quindi c'è un fenomeno di questo tipo. Perché si parla di tradimento? Poi sapete, sempre negli anni 90 ci fu Ernesto Galli della Loggia che parlò di morte della patria, fece un saggio che intitolato appunto La morte della patria, riferendosi all'8 settembre. Il tradimento non è tanto e solo la fuga del re e di Badoglio dai vertici militari a Brindisi, dove viene costituita la nuova capitale d'Italia. In fondo, se ci pensiamo, anche il giudizio storiografico, ma forse più politico, che è stato dato su questo avvenimento, non è corretto, perché mantenere un punto di riferimento istituzionale all'Italia non era sbagliato, è stato fatto anche da altri, in altre situazioni, in altre nazioni. Quindi mantenere un punto di riferimento istituzionale del governo legittimo italiano era una decisione giusta. Quello che fu inammissibile è il modo in cui si arrivò alla fuga del re e dei vertici militari, e il fatto che milioni di italiani furono lasciati, abbandonati a se stessi in quelle ore. Voi lo troverete nel libro. Cioè, questi nostri connazionali si trovano in una situazione veramente incredibile in quelle ore. Si trovano nelle caserme, nei vari teatri di guerra, nei Balcani, nelle isole greche, e a un certo punto arrivano i tedeschi che li circondano e loro non sanno che fare. I tedeschi fino al giorno prima erano i camerati, erano alleati, loro non sanno nulla, l'armistizio l'hanno appreso in quelle ore, non sanno nulla di come è nato, di come si è evoluto tutte le trattative dell'armistizio con gli alleati. Che cosa fare? Sparare ai tedeschi? Non sparare? Nessuno gli ha detto che cosa fare. E questo senso di abbandono che in molti italiani provoca il senso del tradimento, il senso della vergogna, il senso di dover mantenere un onore che era stato tradito dalla patria, che era identificata nel re, nella monarchia e in Badoglio. E questo è uno dei sentimenti fondamentali che induce decine di migliaia di italiani subito a dire: io devo stare dalla parte dei tedeschi, devo continuare la guerra con i tedeschi. Qui vedete, no? C'è Serafino Mazzolini, che poi diventerà sottosegretario agli esteri, che in quelle ore, sono andato indietro, precedente, vabbè, che in quelle ore dice, come si fa? Eccolo, va indietro. Che in quelle ore dice: la folla grida evviva, ignara delle umiliazioni, delle pene ancor più gravi che ci attendono. I tedeschi, con un secco comunicato, prendono atto dell'infame tradimento, ma annunciano di aver preso da tempo le misure militari. Povera Italia. Poi lui seguirà Mussolini, diventando sottosegretario agli esteri della Repubblica Sociale. Qui vedete, per l'onore d'Italia, che diventa uno slogan, no? Uno dei primi ad aderire alla Repubblica Sociale, che si inventa questo slogan, che poi diventerà uno slogan seguito dalla Repubblica Sociale. Ieri siamo stati al museo di questi reduci della Repubblica Sociale, e c'era questo striscione per l'onore d'Italia con tutti i manifesti della Repubblica Sociale, interessante dal punto di vista storico, però insomma leggermente inquietante, diciamo. Allora, naturalmente i tedeschi soffiano, no, su questo vento del tradimento. Questo è un manifesto che viene stampato dalle truppe germaniche all'epoca, in cui scrivono, c'è una cosa importante, no? Io quando sono militare in quel momento storico, a chi giuro? Giuro al re, giuramento al re. Allora c'è da convincere i militari italiani che quel giuramento non vale più. Allora, vedete, tradendo la patria e la Costituzione e passando al nemico, Vittorio Emanuele III ha perso il diritto di chiamarsi re degli italiani perché ha mancato al più sacro dei giuramenti. Di conseguenza, voi, ufficiali e soldati, siete automaticamente sciolti dal giuramento di fedeltà al re. Quindi è importante questo concetto. Attenzione, tra questi 115.000 che aderiscono subito a continuare la lotta con i tedeschi, non ci sono solo militari che sono già in armi, ma ci sono anche molti giovani. Voi lo troverete nel libro. Anche ragazzi di Roma che vanno in caserma dai tedeschi e chiedono di arruolarsi, sedicenni, diciassettenni. Francesco De Gregori, nella sua canzone Il cuoco di Salò, parla di quindicenni sbranati dalla primavera, no? E quindi effettivamente questo fenomeno del volontariato di Salò è un fenomeno rilevante di cui poco si è parlato, e adesso capiremo anche, diciamo, questo aspetto generazionale quanto sia importante. Qui vedete alcune date sulla nascita della Repubblica Sociale. Mussolini, liberato il 12 settembre, parlava appunto dell'annuncio ufficiale del nuovo governo fascista da Radio Monaco, il discorso di Mussolini, l'ufficializzazione del nuovo governo il 23 settembre, poi il congresso del Partito Fascista Repubblicano a Verona con l'approvazione del manifesto di Verona, che da un lato prevede la socializzazione, no? E dall'altro prevede, ad esempio, che gli ebrei sono considerati nemici della nazione. E qui un manifesto dell'epoca, 8 settembre, cancelleremo col nostro sangue la data del disonore. Vedi, quindi, tradimento, disonore, vergogna, questi sono i concetti molto importanti che riguardano la nascita della storia della Repubblica Sociale. L'adesione alla Repubblica Sociale non è solo un'adesione militare, ma anche un'adesione di funzionari, di impiegati, perché la Repubblica Sociale ebbe un vero e proprio governo, un vero e proprio apparato, no? Di polizia, di ministeriali, di ferrovieri, ci furono tantissimi, anche se per esempio tra i ferrovieri chi continuò a restare nelle ferrovie spesso collaborava clandestinamente con la resistenza. Chiaramente, per poter contare come Stato, una delle prime esigenze che sentì Mussolini e il suo ministro della difesa, che come sapete era Graziani, fu quello di riorganizzare le forze armate. E qui vedete per esempio un manifesto che invita a arruolarsi, e questo manifesto centrale, Tu cosa fai?, è molto interessante perché assomiglia moltissimo ai manifesti americani di zio Tom, no? Con l'indice puntato che dice Tu cosa fai? Non ti schieri anche tu. Questo invece è un altro manifesto della GNR. Molto interessante questa volontà di chiedere agli italiani di schierarsi, perché lo troverete nel libro, cioè un apprezzamento a volte da parte dei fascisti repubblicani rispetto a chi si schiera anche dall'altra parte, nei confronti invece di chi fa la scelta della zona grigia, cioè dell'indifferenza, quelli che i fascisti chiamano gagà, cioè quei ragazzi che vanno nei bar, nelle trattorie, che vanno a divertirsi e non si schierano né da una parte né dall'altra. Alcuni numeri. Questo è importantissimo perché il fenomeno di Salò non è un fenomeno irrilevante anche dal punto di vista numerico. solo quelli militarizzati furono oltre mezzo milione, 550.000, tra esercito, GNR, Guardia Nazionale Repubblicana, Brigate Nere, SS italiane e vari corpi autonomi e formazioni autonome della Repubblica Sociale. Quindi stiamo parlando di numeri rilevanti. Se a questi numeri poi vanno aggiunti gli iscritti al Partito Fascista Repubblicano, che solo in parte sono sovrapponibili rispetto a questi 550.000, perché una parte di questi 550.000 erano iscritti anche, no, al Partito Fascista Repubblicano, gli iscritti sono 500.000. E poi ci sono altre due pagine importantissime da considerare, anche queste misconosciute. Nei campi tedeschi che cosa succede? Che agli italiani che sono stati catturati dai tedeschi all'indomani dell'8 settembre, come sapete, ne abbiamo parlato altre volte degli internati militari, viene chiesto se vogliono aderire alla Repubblica Sociale oppure restare nei campi. È vero che oltre 600.000 decidono di non aderire e restare nei campi, però ci sono pure oltre 100.000 che fanno la scelta opposta, cioè quella di aderire e di, quindi di arruolarsi nell'esercito della Repubblica Sociale. Ma lo stesso, la pagina degli internati militari per fortuna adesso è conosciuta, ma un'altra pagina che invece poco conosciamo è quella dei non cooperatori. Cioè, anche gli alleati hanno fatto dei prigionieri. Ci sono circa mezzo milione di italiani che sono prigionieri degli alleati. E sono prigionieri in Africa, e sono prigionieri in Australia, e sono prigionieri in India, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Anche a loro viene fatta questa richiesta dopo a ottobre del 1943, dopo la dichiarazione di co-belligeranza fra il Regno del Sud e gli alleati. Gli viene detto, volete cooperare con gli alleati oppure no? E di questi mezzo milione di italiani, circa 180.000 decide di non cooperare. Viene chiusa in campi speciali, dove questi nostri connazionali fanno il saluto romano, cantano gli inni fascisti, diventano delle vere enclave fasciste nell'ambito dei campi di prigionia degli alleati. L'altro fenomeno del tutto sconosciuto è quello della resistenza clandestina al sud. Cioè, nell'Italia liberata si formano gruppi clandestini di fascisti che stampano fogli fascisti inneggianti al Duce e alla Repubblica Sociale. Si collegano con le spie della Repubblica Sociale che vengono paracadutate al sud. Compiono i primi atti terroristici della triste versione nera che poi caratterizzerà i successivi decenni della nostra storia repubblicana. E fanno proselitismo fra gli italiani del sud. Questo è un fenomeno che è poco conosciuto e che è difficilmente stimabile nei numeri, però pensate, 550.000, gli iscritti 500.000, 180.000 non cooperatori, più tutti questi gruppi clandestini che ci sono al sud, arriviamo a cifre notevoli di italiani che restano fedeli al fascismo. E adesso lascio la parola a Marco sulle categorie dell'adesione. Vi dico solo due flash. Uno, sempre su questa questione del sud, io ho riflettuto molto su tre parole, no? Che hanno una definizione particolare, no? Allora, pensate a queste tre parole: occupazione, resistenza, liberazione. Allora, che cosa vi viene in mente quando pensate a queste tre parole? Occupazione, all'occupazione tedesca, no? Del centro-nord della penisola. Resistenza, alla resistenza dei partigiani, oggi si parla giustamente anche degli internati militari, dei deportati politici, eccetera. Liberazione, alla liberazione che avviene grazie all'opera congiunta di partigiani, alleati e Corpo Italiano di Liberazione. Ok? Ma queste tre parole venivano utilizzate pari pari anche dai fascisti, con senso completamente opposto a quello che noi siamo abituati a pensare. Occupazione per loro era quella degli invasori alleati. resistenza per loro era la resistenza nera, la resistenza di quello che loro definirono la figura meteorologica dello scugnizzo, che era un ufficiale che nelle retrovie del sud organizzava la resistenza fascista contro gli alleati. La liberazione per loro era la liberazione degli invasori. Quindi pensate com'è importante capire come certe parole possono essere declinate in modo diverso a seconda dei punti di vista di chi pronuncia e utilizza quelle parole. Ultimo flash prima di passare la parola a Marco. Noi abbiamo suddiviso questa nostra ricerca sulle motivazioni di chi aderì a Salò sotto due profili. Uno, quello diciamo dell'età anagrafica, e l'altro invece sotto l'aspetto motivazionale. Io mi fermo a quello dell'età anagrafica, poi Marco proseguirà il racconto del nostro lavoro. Sotto il punto di vista generazionale, dalla nostra ricerca cosa viene fuori? Che sostanzialmente ad aderire a Salò furono, da un lato, i giovanissimi. Oggi li definiremo i nativi del fascismo, cioè coloro che avevano conosciuto soltanto il regime fascista, perché erano stati educati al libro e moschetto, erano stati educati a credere, obbedire e combattere nelle scuole, ad indossare le divise delle varie organizzazioni giovanili fasciste, dai Balilla ai Guf. Questi avevano conosciuto solo il fascismo, quindi per loro la scelta della resistenza fu difficile e per questo ancora più apprezzabile, però una parte di loro restò fedele al fascismo e fece la scelta di Salò. L'altra fascia generazionale dove si hanno il maggior numero di adesioni a Salò è quella degli anziani, cioè coloro che avevano fatto la marcia su Roma oppure avevano costruito il primo fascismo. Quella che manca in gran parte, chiaramente non totalmente, è la generazione di mezzo. La generazione di mezzo che aveva conosciuto l'Italia liberale e democratica e che aveva vissuto l'orrore della guerra, in gran parte si distacca dal fascismo. Quindi, sotto il punto di vista generazionale, questo è il risultato della nostra indagine. Però è interessante capire anche l'aspetto motivazionale, cioè quali sono i motivi, e su questo passo la parola a Marco.